A tutti voi, carissimi ascoltatori di Radio Mater, come sempre, un cordialissimo saluto da Don Mario. Siamo ancora col cuore verso Gesù per la bella adorazione che il Padre Gianmarco ci ha messi nel cuore. Oh, com'è bello avere dei sacerdoti che vengono in Radio Mater e ci aiutano proprio con questo mezzo di comunicazione prezioso che la Madonna ha voluto, che è suo sentire, che la mamma ci porta come la sua missione al suo Gesù. E quindi a quel Gesù che ha voluto essere sempre con noi nell'Eucaristia, il tabernacolo, l'esposizione solenne del Santissimo sull'altare, i nostri occhi che guardano l'ostensorio esposto, il nostro cuore che sente la presenza di Gesù nel tabernacolo, è una delle realtà più belle del cristianesimo. E Gesù ha istituito l'Eucaristia proprio perché ci sia intimità tra noi e Lui. Lui ha detto: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, giorni e notte si intende, perché giorno e notte Gesù sta nel tabernacolo. Grazie Padre che questa sera ci hai fatto toccare col cuore la presenza di Gesù, ci hai fatto capire quanto ci ama, ci hai fatto capire che sono vere le parole di San Giovanni Evangelista quando, raccontando nell'ultima cena l'istituzione dell'Eucaristia, dice Gesù: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E parla di Gesù che prende un po' di pane e lo trasforma in se stesso, un po' di vino e lo trasforma in se stesso, morto e risorto. Ecco l'Eucaristia, il miracolo dell'amore. Avendo amati i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Oh, miei cari, sentiamolo questo. Chiediamo di diventare degli innamorati dell'Eucaristia. Sempre leggendo i libretti che mi avete regalato sui santi o sui personaggi che magari ancora non sono riconosciuti santi con la canonizzazione, ma lo sono perché lo sono stato nella vita. E in questi libretti quanti, quasi tutti trovo che erano innamorati dell'Eucaristia e passavano ore, notte e giorno davanti al tabernacolo, davanti all'Eucaristia. E continuo a dire: innamoro anche noi, miei cari, qui in Radio Mater, di Gesù Eucaristia, come sono stati innamorati questi cuori, oh Gesù, che hanno proprio cercato nella loro vita non le soddisfazioni del mondo, non le realtà terrene che durano un istante e poi non ci sono più, ma le belle ore passate davanti al tabernacolo. Forse noi non potremo passare ore, ma, miei cari, chi ci impedisce nelle giornate che viviamo di venire a trovare Gesù nel tabernacolo? Chi ci impedisce di partecipare anche nei giorni feriali alla Santa Messa, nella quale Gesù, come diciamo sempre, ancora muore, ancora risorge per noi? Chi ci impedisce di accostarci ogni giorno alla Santa Comunione per riempirci di Gesù? Miei cari, perché non ne sentiamo questa realtà? Perché ci devi vincere la terra e le sue cose? Perché occupare il tempo in tantissime realtà e non trovarne neanche un po' di tempo per l'Eucaristia? Perché? Perché? Ditemi perché. Perché siamo impastati di terra e non, come dicevo l'altra domenica, impastati di Gesù? Perché? Ditemelo. O Gesù, ecco, grazie dell'adorazione di questa sera e di tutte quelle che ci saranno in avvenire. Grazie Gesù, perché dandoci Maria, la tua e nostra mamma, la nuova casa, ci ha permesso di avere due cappelline in cui l'Eucaristia è realmente l'attrattiva che ci chiama qui, insieme alla mamma. La mamma che chiama noi suoi figli a venire dal figlio suo Gesù e sentirlo presente nell'Eucaristia, sentirlo presente nella Messa, sentirlo presente nella Comunione, sentirlo presente nel Tabernacolo. E perché non fare una vita eucaristica della nostra vita? Vi supplico, preghiamo insieme di diventare più eucaristici, più, lasciatemelo dire ancora, impastati con Gesù. O Gesù, ci affidiamo a te, mamma, te lo chiediamo con tutto il cuore, donaci il tuo Gesù, innamoraci del tuo Gesù, innamoraci dell'Eucaristia, perché sia veramente la realtà più bella anche di ogni giornata, perché quando non è proprio possibile venire in chiesa, venire a una messa in più, fare una comunione in più, venire in chiesa, in cappellina, a trovare Gesù nel tabernacolo, lo possiamo fare stando a casa e quindi mettendoci lì del tempo, pensando di essere in chiesa, trasportandoci col cuore in chiesa. O lo dico soprattutto a voi ammalati che non potete uscire di casa, mandate il vostro cuore in chiesa, mandate il vostro cuore qui in cappellina e diteglielo: Gesù, non posso muovermi col corpo e venire da te, ma ti mando il cuore perché credo alla presenza tua nell'Eucaristia, credo che in ogni messa muore e risorgi per me, credo che in ogni comunione vieni nel mio cuore, ma non potendo venire col corpo ti mando il cuore per dirti che ti credo Gesù, che ti amo, che ti voglio, che realmente voglio che la mia vita, anche se la vivo in casa, anche se la vivo a letto, ammalato o ammalata, il mio cuore è con te, e qui in letto, nella malattia, penso a te, nella passione, penso a te sul Calvario in croce, penso a quanto hai sofferto per me, e ti ridò le mie malattie, te ridò le mie sofferenze, io ti do la mia dialisi, dico io, e voi dite le vostre malattie, perché, o Gesù, sia unità stretta con quello che tu hai sofferto insieme a Maria, la tua mamma che ci hai lasciato come mamma, appunto morente. Che dolori sul Calvario, in Maria, in Gesù. Che sofferenze in noi, miei cari. Ecco, abbiniamole, uniamole. E allora veramente un giorno Gesù ci ricompenserà col suo paradiso, come lui è risorto dopo essere morto e messi a posto gli apostoli, facendolo ritornare alla fede in lui e preparandoli alla Pentecoste, in cui lo Spirito Santo sarebbe disceso a strapparli dalla paura e a infondere coraggio di scegliere Gesù, di annunciarlo tutti, fino al martirio, dando la loro vita per Gesù. E quindi, ecco, iniziando con la Chiesa, miei cari, che dura tuttora, dopo 2000 anni, e si è diffusa in tutto il mondo, portandoci Gesù, dandoci Gesù, dandoci la sua parola, dandoci la grazia, la vita divina nei sacramenti istituiti da Gesù. La Chiesa, miei cari, la Chiesa, che dispiacere in questi giorni in cui è scoppiata quella realtà dolorosa per Papa Francesco, di cui parlano televisioni, giornali, magari in maniera non retta, il dispiacere di chiedere le dimissioni di Papa Francesco. Ma che dimissione! Papa Francesco è stato scelto nel conclave dei cardinali dallo Spirito Santo. E perché deve dare le dimissioni? Come dire che lo Spirito Santo ha sbagliato a sceglierlo? Non ha lo Spirito Santo sbagliato a sceglierlo. È la mente di qualcuno che si inorgoglisce fino al punto di essere giudice del Papa. No, miei cari, diciamolo a Papa Francesco. Ti amiamo, Papa Francesco. Sentiamo che vieni da una scelta dello Spirito Santo. Sentiamo tutta la tua spiritualità che ti avvicina a Gesù e ti fa veramente suo vicario nelle parole, nelle opere, nei tuoi viaggi, nell'immergerti nella gente dopo ogni santa messa che celebri, dopo tutto quello che rivolgi alla gente, all'Angelus della domenica o il mercoledì nelle udienze. Papa Francesco, sei tutto di Dio e sei tutto nostro, sei tutti degli uomini, non hai paura a immergerti nella gente, che ti arrivi un colpo di rivoltella, come è stato rivolto a Giovanni Paolo II. No, tu vai in mezzo alla gente, senza difesa, perché sei pieno di Dio, sei pieno di Gesù. Quindi preghiamo per colui che ha suscitato questi momenti di sofferenza, per Papa Francesco, ma per tutta la Chiesa. Sentiamo anche noi la sofferenza di quella realtà dolorosa di questi giorni, che certo ha ferito il cuore del Papa, ferisce il nostro cuore, ferisce la Chiesa, che non deve essere di una mente che sragiona, ma deve essere veramente di Gesù. E Papa Francesco lo rappresenta bene e i cardinali, i vescovi, i parroci, i sacerdoti, i religiosi e le religiose cercano di rappresentarlo bene, Gesù, vivendolo bene e annunciandolo con tutto il cuore, come sto facendo in questo momento, che se potessi davvero farei parlare il cuore anziché la mia voce, ma non sono io che parlo. Io dico sempre, mamma, parla tu in me, tutte le volte che io devo rivolgermi in radio, durante le liturgie, per annunciare, per parlare del tuo Gesù, di quello che ha detto, di quello che ha fatto. Così tutta la Chiesa, dal Papa giù, fino a voi, fino all'ultimo fedele, che dovete essere ripieni anche voi di Gesù, parlare volentieri di Gesù, farlo vedere che lo vivete Gesù, senza rispetto umano, e che realmente il nostro vivere, tutti, miei cari, il nostro vivere qui sulla terra è già un anticipo di cielo, perché la viviamo, la vita sulla terra, già col cuore in cielo, perché è là il nostro punto di arrivo, non è qui. Qui dovremo lasciare tutti e tutto, e in cielo ci rivedremo tutti, perché, ripeto, il punto di arrivo della nostra vita è qui, vivere con Gesù nel nostro cuore una vita divina, e là in cielo immergerci nella felicità di Dio, e saremo tutti insieme con Maria, con i santi, con tutti quelli della nostra famiglia. Ma vi immaginate, in cielo saremo tutti insieme in famiglia, vi immaginate, sperando che davvero la famiglia sia stata anche qui in terra come le famiglie di cui ha parlato Papa Francesco domenica nel meeting, nella riunione di tutte le famiglie del mondo a Dublino, in Irlanda. E qui allora parliamo anche di questo avvenimento grande, parliamo della famiglia, la famiglia. Che bello vedere tante famiglie riunite in preghiera e anche nella gioia di stare insieme, miei cari, nella gioia di stare insieme, anche a conoscersi, anche a divertirsi, ma la spiritualità animava quella presenza, e quindi siamo veramente, miei cari, a dire alla Sacra Famiglia di Nazareth, che domenica è stata presentata in maniera mirabile, Gesù, Maria, Giuseppe, fate che le nostre famiglie siano famiglie come la vostra, sì, come la vostra. Mamme, siate come Maria. Papà, siate come San Giuseppe. Figli, siate come Gesù. Ecco quello che dobbiamo trarre dalla riunione della scorsa domenica, sabato e domenica, a Dublino. La famiglia, metterla veramente al centro della nostra vita. Come abbiamo detto per l'Eucarestia, sì, l'Eucarestia deve tenere unita anche la famiglia. Non ci devono essere incomprensioni. Se avete dei difetti, cari papà e care mamme, mariti e mogli, sopportateli, non fatene motivo di rabbia, di nervosismo, di rancore, di litigi, di divisioni, ma sopportate l'un l'altra, sopportate, mettendo in pratica quello che dico spesso, che dicevano i santi quando il cuore vuol diventare cattivo. No, anche se vediamo qualcuno che fa male, o addirittura il male viene contro di noi, i santi dicevano, ve lo dico un'altra volta, perché diventi il nostro modo di agire, silenzio e preghiera. Silenzio, cioè non arrabbiarsi e uscire in escandescenze. Silenzio della lingua e preghiera, preghiera per supplicare che il male che si vede negli altri scompaia e gli altri diventino buoni, come ci impegniamo a diventare buoni noi. E se il male è contro di noi, silenzio che sopporta, non reagire, non andare contro, silenzio che sopporta e preghiera, preghiera. Gesù, ti offro questo male che ricevo, come tu ne hai ricevuti tanti nella tua passione, nella tua morte, te li offro e ti dico, Gesù, cambiaci tutti, da cattivi facci diventare buoni, così che realmente silenzio e preghiera permettono a tutte le famiglie di non litigare, di non dividersi, ma stare unite tutte fino all'unione del cielo. Mamma, pregandoti, ricordando la tua famiglia di Nazareth, ti chiediamo, abbraccia tutte le famiglie, mamma, abbracciale, e le famiglie che già vanno bene, falle andare ancora meglio, sia umanamente vivendo insieme, sia spiritualmente con una fede viva, con la preghiera che anima la casa, con la vita cristiana che è tutta la nostra vita e col bene che dobbiamo impegnarci a fare per dire a Gesù che abbiamo capito che la vita che abbiamo non ce la siamo dati noi, ce l'ha data Dio per viverla anche come ha fatto Gesù, che ha dato tutto se stesso. Da Dio si è fatto uomo nel grembo di Maria ed è finito in croce per noi. Certo, poi è risorto, è salito in cielo, ha aperto la porta del paradiso, lo dico sempre perché è la parte essenziale del cristianesimo. Se non crediamo a queste cose non vivremo cristianamente. Ecco Gesù, tu hai fatto questo per noi. Noi vogliamo dedicarti tutta la nostra vita, il nostro parlare, il nostro credere, il nostro amare, il nostro vivere, il nostro annunciarti e donarti agli altri per consumare la nostra vita, non appena nelle cose umane pur necessarie per vivere, ma soprattutto nelle realtà divine, nelle realtà che ci aiutano reciprocamente a cercare Gesù, a trovare Gesù, a vivere Gesù. E poi, ripeto, apostolicamente, diventando che noi uno dei 12 apostoli scelti da Gesù nella Chiesa di oggi e di sempre, cuori che amano talmente Gesù da desiderare che anche gli altri lo conoscano e lo amino. Mamma, dacci famiglie sante e quelle divise riuniscile, riuniscile, e fa che tutti sentano gli impegni familiari, l'indissolubilità che non deve portare al divorzio e anche alla divisione, no, la famiglia si è fatta per stare unita. Ricomponete, famiglie divise, la vostra unità, indissolubilità. Scusate, non divisione. Se siete divisi, riunitevi. E poi davvero tanto amore reciproco. Una famiglia che realmente crede e ha presente Gesù, la Madonna, i santi, il paradiso, i nostri morti. Scusate, che ci hanno preceduto nell'aldilà. E poi davvero una vita che sia, ripeto, anticipo di paradiso. E se qualche volta nella famiglia c'è qualche motivo di sofferenza, sia la preghiera a mettere a posto tutto, e anche il piangere a volte, come ha fatto, e veniamo qui a fare quello che ci siamo impegnati a fare nel deserto di ogni giovedì, ricordando le ricorrenze liturgiche e i santi della settimana. Ed ecco, abbiamo trovato lunedì Santa Monica, mamma di Sant'Agostino, nata a Tagaste in Africa nel 331, Monica fu educata in una famiglia profondamente cristiana. Ancora giovinetta andò sposa a Patrizio, uomo affettuoso ma facile all'ira e qualche volta infedele, e con la sua bontà seppe conquistarlo fino a condurlo al battesimo. Rimasta vedova a 40 anni, si consacrò al recupero della fede del figlio Agostino, che seguì nei suoi trasferimenti prima a Roma e poi a Milano, dove divenne discepolo assidua e obbediente del vescovo Sant'Ambrogio. Quando il figlio di tante lacrime, ecco, Sant'Agostino si chiama il figlio di tante lacrime, perché Santa Monica ne ha davvero versate tante di lacrime per convertire il figlio Agostino. Ecco, Agostino finalmente si arrese alla grazia. Monica così si accinse a ritornare in Africa con lui. Chissà che gioia nel suo cuore quando vede che Agostino è diventato veramente cristiano. Monica muore a Ostia e chiede solo di essere ricordata all'altare del Signore. Il suo corpo, prima sepolto a Ostia, appunto, nella chiesa di Sant'Aura, dal Papa Martino V, fu trasportato a Roma e deposto onorevolmente nella chiesa di Sant'Agostino. O Santa Monica, Santa Monica, guarda, guarda tutte le mamme che stanno piangendo, che stanno pregando, che stanno soffrendo perché qualche loro figlio non si comporta bene. Santa Monica diventa protettrice di queste mamme che soffrono e portale, queste mamme, a fare come hai fatto tu, a pregare e a piangere se necessario, perché il figlio o la figlia si convertano e lasciano la vita che dà dispiaceri a una vita che solo dà gioia, perché è la vita vera, la vita cristiana. la vita con Gesù, la vita del bene. E poi il giorno dopo, martedì, miei cari, dopo la mamma, ecco, abbiamo ricordato liturgicamente il figlio, appunto, Sant'Agostino. Agostino nacque a Tagaste in Africa nel 354 da Patrizio, ancora pagano, e da Monica, appunto, cristiana fervente, che lo educò nella fede. Trascorse un'adolescenza inquieta e sregolata, aderì alla setta dei Manichei. Insegnò retorica, prima a Roma e poi a Milano, dove la conoscenza della filosofia neoplatonica e le omelie di Sant'Ambrogio a poco dissolsero ogni errore in Sant'Agostino e ogni dubbio e lo portarono alla visione cristiana. Dopo una lunga battaglia interiore si decise a cambiare totalmente la sua vita e nella veglia pasquale del 387 questo insaziabile ricercatore della verità fu battezzato dal vescovo di Milano, Sant'Ambrogio, insieme con il figlio Adeodato e l'amico Alipio. Tornato in patria, si diede a Dio nella vita monastica, finché il vescovo di Ippona, Valerio, lo volle ordinare, prima sacerdote, poi suo vescovo coadiutore. A Valerio, infine, Agostino successe sulla cattedra episcopale e per 34 anni si prodigò nella cura del suo gregge. Le sue opere innumerevoli e insigni a difesa e a elucidazione della dottrina cattolica fanno di lui uno dei massimi dottori della Chiesa. Dopo tante fatiche sostenute per la Chiesa di Dio, Agostino entrò nella pace di Cristo il 28 agosto 430, mentre i Vandali, devastata gran parte dell'Africa, cingevano Ippona d'assedio. Oh Sant'Agostino, abbiamo forse bisogno anche noi di cambiare la vita, come l'hai cambiata tu. Guarda, guarda quanti, come hai fatto tu nella giovinezza, sono lontani dalla vera fede. Sant'Agostino, avvicinali a Gesù e a Lui diano anch'essi tutta la loro vita, come hai fatto tu. E Sant'Agostino, illuminaci con le tue scritture sante che ci hai lasciato, Sant'Agostino, che sia davvero anche per noi veramente così. E poi, miei cari, siamo arrivati a ieri, il martirio di San Giovanni Battista, il precursore di Gesù. Giovanni sigilla la sua missione di precursore con il martirio. Erode Antipa, imprigionandolo nella fortezza di Macaronte, ad oriente del Mar Morto, lo fece decapitare e lo presentò a quelli che banchettavano con lui, come se fosse una cosa da nulla. La figlia di Erodiade, la donna di suo fratello che lui ha preso come moglie, aveva chiesto la figlia che gli chiedeva di fronte alla promessa di Erode: ti darò tutto anche la metà del mio regno se vuoi, perché gli era piaciuto il ballo, che roba, un ballo, e la mamma Erodiade davvero micidiale, che mamma, che donna, chiede la testa di Giovanni il Battista. E Erode, che pur stimava Giovanni il Battista, lo manda a decapitare e portano la testa su un vassoio là dove stavano banchettando. O miei cari, dove si può arrivare quando veramente ci si corrompe? E allora ti chiediamo, Giovanni Battista, precursore di Gesù, che hai preparato i cuori ad accogliere Gesù, fa qualche cosa anche per il nostro cuore, perché anche noi cogliamo Gesù come l'hai accolto tu, e lo doniamo anche agli altri come hai donato tu col tuo battesimo di penitenza, che preludeva al battesimo sacramento che avrebbe istituito Gesù per strappare il peccato dal cuore e darci la vita divina, darci ancora Dio come nostro Padre, Gesù come nostro fratello, lo Spirito Santo come tempio vivo in cui Lui abita dentro di noi. E affidiamoci a Giovanni Battista, perché come l'hanno amato e lo stanno amando in tutta la Chiesa, possiamo, amandolo anche noi, sentire che ci aiuta a vivere per Gesù come Egli è vissuto totalmente per Lui. Alla sua scuola si sono formati tanti discepoli del Signore. A Gerusalemme la memoria del precursore del Signore è celebrata in questo giorno fin dal secolo V. A Milano la festa del martirio, chiamata decollazione di San Giovanni, segna il passaggio dalle domeniche dopo Pentecoste, liturgicamente, alle domeniche appunto dopo il martirio di San Giovanni Battista. O San Giovanni Battista, dona anche a noi la forza di offrire, come tu hai offerto la vita per Gesù, anche noi il martirio di ogni giorno, i sacrifici di ogni giorno, il lavoro di ogni giorno, le fatiche di ogni giorno, le sofferenze, malati, le sofferenze di ogni giorno, cioè il nostro martirio quotidiano. E allora il premio in cielo che ha ricevuto certamente San Giovanni Battista diventerà anche il nostro premio, e sarà veramente gioia per sempre. E poi, miei cari, oggi abbiamo ricordato il beato Alfredo Ildefonso Schuster, vescovo, nostro vescovo di Milano. E sentiamo davvero quello che abbiamo detto nel pomeriggio, nell'omelia. Che vescovo, che monaco, che cristiano, cosa mai fatto qui a Milano? Fino a inventare il seminario di Venegono. Che seminario, non so se tutti l'hanno visto. Un seminario che ti prende il cuore, che ti mozza il respiro, tanto è grande, tanto è bello. Cosa ha mai fatto Cardinal Schuster? Pensate che ha visitato le parrocchie numerosissime della diocesi di Milano 5 volte, 5 volte. negli anni in cui è stato vescovo qui a Milano. E quanti sinodi, quante riunioni, quanti congressi. La dottrina cristiana fatta diventare la prima realtà di ogni parrocchia. Che cosa hai mai fatto, Cardinal Schuster? E per quanto riguarda me, grazie, perché mi hai dato anche il sacerdozio, me l'hai amministrato tu, grazie, beato Cardinal Schuster, grazie. E dal cielo continua a benedire il nostro sacerdozio, tutti i sacerdoti, il vescovo attuale, tutti i parroci, tutti i sacerdoti, religiosi, religiose, che hai tanto amato, ai quali hai saputo dare veramente il desiderio di una formazione fino alla santità. Cardinal Schuster, ci sarebbero tante cose d'altre da dire, ma ti diciamo solo, metticile nel cuore tu, facendo di questo nostro cuore il cuore che ha tanto amato Gesù e si è tanto prodigato per le anime da diventare una delle massime santità nella Chiesa. Cardinal Schuster, fa che sia anche per noi così. E concludendo, mamma, donaci il tuo abbraccio perché anche le cose di questa sera siano l'inizio per noi, per tutti, di una vita più santa. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie, miei cari, come sempre, e coraggio, avanti. Buonanotte a tutti.